Il mondo a distanza. Su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario.
Green New Deal.
Cosa significhi Green New Deal nei piani del capitale e dei suoi tirapiedi politici è ben esemplificato dal Recovery Plan italiano. Alta velocità ferroviaria e rete 5G, pagate con soldi pubblici a debito, con la scusa della necessità della ripresa, al costo di nuovi sacrifici futuri. Alla catastrofe ecologica che essa stessa ha generato, la civiltà tecnoscientifica pretende di riparare non certo cambiando direzione, ma anzi accelerando, con l'introduzione di sempre nuove tecnologie, più green perché più efficienti, e con in più la spudoratezza di presentare il tutto come transizione ecologica. Dietro la retorica dell'immateriale si cela però la materialità degli effetti sulle condizioni di vita di milioni di proletari, effetti che, come vedremo, continuano a muoversi lungo le linee del colore della divisione internazionale del lavoro di derivazione coloniale e di nuove devastazioni ambientali. Del resto, le tecnologie dell'informazione sono già state la condizione, tra l'altro, per la globalizzazione finanziaria e le delocalizzazioni produttive. La realtà materiale dietro l'oggetto simbolo e il primo veicolo della digitalizzazione della vita, lo smartphone, è così descritta da Adam Greenfield.
Indipendentemente dal fatto che sia stato progettato nei laboratori di Cupertino, a Seoul o altrove, molto probabilmente il telefono che abbiamo in mano è stato assemblato e preparato per la spedizione e la vendita negli impianti situati a poche decine di miglia dalla città di Shenzhen, nell'agglomerato urbano che si è sviluppato attorno al delta del fiume delle Perle da quando il governo cinese ha inaugurato la zona economica speciale nell'agosto del 1980.
In queste fabbriche le condizioni di lavoro sono a dir poco inquietanti. Gli orari sono estenuanti, il processo di lavoro, tanto ripetitivo da istupidire, è la causa di un enorme numero di infortuni e spesso comporta l'esposizione a prodotti chimici tossici. I salari sono bassi e il tasso di suicidi fra i lavoratori terribilmente alto. Il basso costo del lavoro in Cina, unitamente alla relativamente scarsa capacità dei lavoratori di contestare queste condizioni, è fondamentale per poter assemblare i componenti richiesti da ogni modello e ricavare un congruo margine di profitto mantenendo un prezzo accettabile sul mercato. Se i salari cinesi dovessero cominciare ad avvicinarsi agli standard occidentali, se la manodopera locale dovesse avviarsi verso la conquista di un vero potere di contrattazione collettiva, certamente la produzione di questi dispositivi verrebbe spostata altrove, in zone in grado di garantire condizioni più vantaggiose. Per il momento, Shenzhen rimane il luogo ideale per la produzione degli smartphone. Se facciamo qualche passo indietro nel processo di produzione, il quadro si fa ancora più fosco. Come tutti i dispositivi elettronici, la produzione dello smartphone richiede materie prime strappate alla terra da un'industria estrattiva senza scrupoli. Il cobalto contenuto nella sua batteria agli ioni di litio viene estratto manualmente in Congo, spesso dalle mani di bambini. Lo stagno usato nelle saldature che lo tengono insieme proviene molto probabilmente dall'isola indonesiana di Bangka, dove la falda acquifera è stata irrimediabilmente contaminata, il 70% della barriera corallina è stato distrutto dai deflussi minerari e dove in media un minatore alla settimana muore sul lavoro. I danni causati dai processi di estrazione investono quasi tutto un emisfero terrestre, mutilando sempre più vite, comunità umane ed ecosistemi naturali. Corsi d'acqua inquinati, bambini nati morti e diagnosi di cancro. Anche questo diventa parte della trasformazione della vita quotidiana che lo smartphone ha determinato, almeno per alcuni di noi. In un altro contesto, questi fatti ci farebbero riflettere, ma non sembra essere così quando si tratta dello smartphone. Il cobalto di cui parla Greenfield è uno dei cosiddetti metalli rari, che si trovano in natura in piccolissime quantità, difficilissimi da estrarre e da trattare. Questi materiali, grazie alle loro particolari proprietà, sono fondamentali per tutte le tecnologie alla base delle rivoluzioni digitale e green, nonché per quelle belliche di punta. Dagli smartphone alle infrastrutture per le telecomunicazioni, alle auto ibride ed elettriche, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ai missili intelligenti. Le procedure per estrarre le quantità, in crescita verticale, di metalli rari, rese necessarie dalla diffusione di queste tecnologie, e per separarli, utilizzando sostanze altamente nocive, dagli altri materiali, spesso radioattivi, ai quali in natura si trovano mescolati in proporzioni minime, sono devastanti per l'ambiente e per gli abitanti dei territori che si trovano dal lato sbagliato della transizione energetica e digitale. Come a Baotou, in Mongolia interna, Cina, dove gli abitanti di villaggi soprannominati villaggi del cancro respirano, bevono e mangiano le scorie tossiche raccolte in un gigantesco bacino artificiale nerastro, morendo come mosche. Inoltre, la corsa all'accaparramento di questi metalli, scatenata dalla loro crescente importanza strategica, unita alla loro scarsità, prepara le guerre a venire. Un'esposizione più dettagliata di queste questioni è reperibile in La guerra dei metalli rari, il lato oscuro della transizione energetica e digitale di Guillaume Pitron del 2019, di cui consigliamo la lettura. Se a tutto questo aggiungiamo la crescita esponenziale della quantità di energia elettrica richiesta dalla società digitale per l'elaborazione dell'intera realtà ridotta a dati e le montagne di rifiuti elettronici generati dall'obsolescenza, programmata e non, dei dispositivi, c'è davvero da pensare che l'impatto fisico del capitalismo sostenibile possa arrivare a farci rimpiangere l'età dei combustibili fossili. D'altronde, in tema di transizione energetica, in principio fu il nucleare.
Fine dell'undicesima parte.